Signore e signori, buongiorno e ben ritrovati qui a Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono con Davide e con Silvia. Buongiorno Silvia, ben trovata, bentornata.
Grazie, grazie, grazie a tutti e buongiorno.
E poi Mauro Magnitosi, ovviamente in regia. E quindi finite le vacanze, si ritorna a scuola, si ritorna anche al lavoro e si ritorna a parlare di comunicazione a 360 gradi come Duopo qui all'interno del nostro magnifico format arrivato alla sua 201esima puntata. E oggi iniziamo subito il nostro incipit dedicato alla TV. Ci chiediamo, siamo pronti per l'evento televisivo dell'anno? Perché si è fatto un gran parlare di cosa sarebbe andato a fare Amadeus dal suo nuovo editore Warner Bros. Discovery, e qualche giorno fa è stato proprio lui a dircelo attraverso un post di Instagram. I soliti ignoti. Stiamo ovviamente scherzando, ma non più di tanto. Il nuovo programma, che partirà sul 9, il 22 settembre, si chiama Chissà chi è, ed è sostanzialmente il format dei soliti ignoti. L'ha spiegato proprio Amadeus nel video. È un gioco che tutti voi conoscete e che ho condotto per tanti anni, quello in cui dovete indovinare i mestieri e poi capire chi di loro è il parente misterioso. Cambia solo il titolo. Silvia, ma praticamente andiamo avanti nel tempo
e non cambia nulla.
No, nel senso
tutto
che
cambia per non cambiare nulla.
E torna un po' la TV, il concept televisivo anche degli anni 50,
sì,
degli anni 60.
Esatto,
siamo legati a queste cose. O forse è un paese un po' anzianotto che ha bisogno appunto di questi appigli.
Non saprei. Pier Silvio Berlusconi, commentando proprio questo passaggio qualche mese fa, direi prima dell'estate, aveva proprio detto questo. Sì, è una, il fatto che ci sia questi movimenti significa che la TV generalista, perché qua parliamo di TV generalista, è ancora viva, ancora fortissima, però effettivamente è un po' un ritorno al passato, non c'è nulla di nuovo, perché di nuovo c'è solo il nome, il programma è sostanzialmente lo stesso. Però non è questo tanto uno spoiler quello che ha fatto Amadeus con il suo post di Instagram, perché quest'estate era già girato uno spot, un promo sulle TV, sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery, in cui appunto si parlava di questo programma e si spoilerava, si dava il nome del programma. Ma non è l'unica, tra l'altro, trasmissione che farà, perché il presentatore ha anticipato altre novità. Per esempio, il 22 settembre farà una doppietta in Access Prime Time, debutterà appunto con questo game show. E poi in prima serata sarà in onda, sempre sul 9, con il Suzuki Music Party, condotto in tandem con Ilenia Pastorelli, che è uno spettacolo musicale con la partecipazione di 15 artisti che presenteranno i loro successi dell'autunno. A fine ottobre invece inizierà un altro programma storico.
Rullo di tamburi, attenzione.
La corrida
che è novità clamorosa.
Storico e divertentissimo, come dice lo stesso Amadeus, infatti, che appunto era lo storico programma di Corrado,
sì,
che viene riproposto però sul 9.
Mamma mia.
Vedremo che cosa succede.
Ricordo quel film bellissimo di George Clooney. Adesso non mi sovviene il titolo, ma era fantastico e raccontava le vicende reali dell'inventore della corrida in America, che poi diventava in segreto un killer della CIA.
Non mi ricordo, non lo so, non l'ho mai visto.
Straordinario.
Devo vedere.
Comunque probabilmente c'è dell'altro e lo scopriremo lunedì prossimo, quando Warner Bros. Discovery presenterà la nuova stagione TV, in cui naturalmente milita anche Fabio Fazio. E infatti sempre su Instagram Amadeus ironizza: gli tengo in caldo la domenica. Infatti il 22 settembre sarà domenica, ma poi chissà chi andrà in onda dal lunedì al venerdì in fascia Access. C'era una volta una musica che prendeva spunto da un certo tipo di rock pop indipendente, degli anni 90 e si ammantava di orchestrazioni, al punto che qualcuno parlò di nuovo movimento progressive, quindi una musica molto intellettuale ma al tempo stesso ancorata alla forma melodica. C'erano i grandi protagonisti che erano come i Flaming Lips, ad esempio, oppure come i Mercury Rev, che tornano con questo controverso per i fan e per gli ammiratori Born Horses. Non si facevano sentire dal 2015, ma l'apice lo raggiunsero appunto nel primo decennio del XXI secolo. Jonathan Donahue, Grasshopper e Jesse Chandler, a cui si è unita anche Marion Jenser, che suona le tastiere. Questo nuovo album, Born Horses, che secondo i protagonisti si ispira alla colonna sonora di Blade Runner, a Sketches of Spain di Miles Davis, a Chet Baker, insomma un sacco di roba piuttosto altolocata, come anche l'avanguardia di Lamont Young, per esempio, anche le poesie beat di Robert Creeley. Troppo, chi lo sa, però andate a sentire questo Born Horses dei Mercury Rev, e questo è Bird of No Address.
Bird of no address, ever since the day you left. Been so long I could almost forgive, but not yet. The air burned with cigarettes, your voice turned inside my head. Forgotten songs on an old cassette. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Oh, come on. I flew the sky for days on end, as far away as I could get, lost among the clouds of loneliness and regret. I looked down and caught my breath, as shadows turned to silhouettes. A million other birds without an address. Come on. I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I want to forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. Well, come on. A homecoming to forget. Hands turned to bayonets. Drinks for all my imaginary friends. Come on. I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I wanna forget, but not yet. In a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet.
sono del Manchester Guardian.
L'intervista. La prossima settimana inizierà la Milano Fashion Week, in un contesto in cui si va verso una chiusura d'anno in negativo, con un calo del 3,5% complessivo rispetto al 2023, questo per quanto riguarda i fatturati, e una serie di sfide importanti anche da affrontare. L'instabilità geopolitica, che pesa sulla logistica e l'approvvigionamento, l'innovazione tecnologica nella produzione, nella commercializzazione, nella tracciabilità, la sostenibilità, la necessità di sostenere la richiesta del Made in Italy che rimane comunque forte. Abbiamo chiuso la stagione prima della pausa estiva, non so se vi ricordate, parlando di moda circolare e di second hand con Silvia Andreani di Ipsos, che ci raccontava i risultati di una ricerca su questo argomento. Ricominciamo oggi quindi con l'intervista di Delionaire e parliamo ancora di fashion, questa volta con Enrico Girotti, Managing Partner Strategy and Growth Initiative Italia, che ha condotto un'indagine sui consumi e i comportamenti d'acquisto delle generazioni Z, Millennial e X. Buongiorno Enrico e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno, sono Silvia Antonini, intanto grazie per averci raggiunto telefonicamente. Parliamo della ricerca, che cosa avete indagato e quali sono i dati più interessanti che sono emersi?
Allora, una piccola premessa: questa ricerca aveva lo scopo in realtà di indagare il rapporto fra donne e fashion e anche capire quali fossero le aspettative che le stesse avessero nei confronti di una categoria di cui siamo estremamente immersi, soprattutto noi a Milano e come saremo nella prossima settimana, come avete ben evidenziato. E di certo emerge dalla nostra indagine quantitativa la fotografia, diciamo, di un settore verso cui le aspettative sono ben chiare, nel senso che ci sono altissime richieste che riguardano la qualità dei prodotti, ma anche una presa di posizione da parte di brand di moda in relazione all'inclusione. Un'inclusione che è ampio come concetto e va dalla possibilità delle stesse acquirenti, quindi delle stesse donne, di indossare capi che le possono rappresentare appieno, fino al rispetto dei lavoratori, della produzione, ma anche dell'immagine che le stesse brand di moda restituiscono di se stesse verso l'esterno. Quindi una cosa importantissima di certo è il riconoscere, il comprendere che i fashion brand non solo hanno dei doveri sulla qualità, la persistenza e l'efficacia dei capi, la loro performance e la loro bellezza, ma anche dei doveri sociali e inclusivi. Altro punto importante è che nonostante la fortissima digitalizzazione che abbiamo tutti esperito negli ultimi anni, il negozio permane l'hotspot per gli acquisti di moda, soprattutto quando si tratta di un acquisto che serve in un'occasione particolare o in generale può permettere alla persona che lo sta acquistando di come dire, farsi sentire a proprio agio nei panni appunto che indossa. Quindi punto vendita, luogo preferito per gli acquisti, con in realtà una forte attitudine a anche come dire, interpretare i comportamenti cosiddetti di web rooming. Osservo online, lo provo offline e magari monitoro il determinato capo, soprattutto se è di alto prezzo, alta qualità, al fine di acquistarlo in occasione di diciamo promozioni o momenti di saldo. Questo, diciamo, è in generale alcune evidenze che riguardano la categoria. Esiste poi sottostante una tensione duplice in relazione al fashion che riguarda in realtà il bisogno che è proprio intrinseco della categoria fra espressione di se stessi in maniera anche un po' indipendente verso il bisogno di riconoscersi a un sistema valoriale. In questo senso è sicuramente importante potersi esprimere e sentirsi liberi di essere se stesse per l'84% delle italiane intervistate, ma di certo la scelta dei brand e degli indumenti è fortemente ponderata nella direzione del riconoscimento di se stesse in tutto quel portato che dicevamo prima. Quindi diciamo che la strada per i fashion brand è particolarmente stretta nella direzione di cogliere e di interpretare al meglio la libertà di espressione e le esigenze verso anche la capacità di raccontare un mondo.
Prima abbiamo accennato ai comportamenti di acquisto differenti che possono esserci nelle varie generazioni, Z, Millennials, X. Ecco, quali possono essere le ricadute in termini di strategie e di linguaggi di comunicazione?
Allora, le ricadute sono fortissime, considerando che in realtà lettura delle per generazioni sicuramente suggerisce uno spettro, ma non è esaustiva, perché in realtà ci sono comportamenti che vanno anche un po' a contaminarsi, ma in linea generale quello che abbiamo potuto identificare è che l'aspetto, diciamo, più incline ai temi della sostenibilità e dell'inclusività è riconoscibile all'interno della generazione Z, la quale in realtà interpreta il fashion come un'opportunità di mixare stili e nuove modalità di indossare capi in una maniera che va nella direzione della curiosità e dell'autoespressione di sé. Di certo questa tendenza la troviamo di meno nella generazione delle millennial, dove in realtà la richiesta, forse anche per un tema di sfide che il ciclo di vita porta ad affrontare, è verso un riconoscimento di espressione di se stesse, ma soprattutto anche di descrizione della propria identità. Dunque ci sono alcune tendenze che vengono seguite con parecchia attenzione, anche legate agli eventi stagionali, come per esempio i colori o le determinate shape dei capi proposti, ma c'è un'attenzione forse maggiore anche a scelte che possono essere, diciamo, a misura di portafoglio. Il tema vero è che sappiamo che è una generazione che sta un po' anche soffrendo la piena affermazione di se stesse. Invece la generazione X tende a essere un po' più conservatrice nell'attitudine verso le scelte di fashion, perché in realtà hanno, diciamo, un'attitudine un po' più tradizionale sia alla modalità di acquisto, ma anche a riconoscere ancora un valore di status symbol a determinati capi. È la generazione, quella X, che maggiormente in realtà si affida ai valori come il Made in Italy o al ruolo che nella società un determinato brand o una determinata offerta può interpretare.
Allora, prima ha accennato al fatto che il punto vendita, cioè il punto fisico, è ancora molto importante nel processo d'acquisto. Però ovviamente c'è una crescente digitalizzazione, ci ha anche spiegato un po' quali sono le dinamiche. In che modo, diciamo, questa dinamica così diciamo non inaspettata, perché in qualche modo si pensa che si vada sempre online ad acquistare, ma in che modo questa dinamica può far crescere il sistema, il mercato della moda, del fashion?
Allora, diciamo che se il punto fisico ha una grandissima importanza, è anche vero che ha importanza maggiore nel momento in cui accadono cose all'interno del punto fisico, il che non dobbiamo pensare al maxi evento, ma dobbiamo pensare alla distribuzione di determinate capsule a tempo determinato, quindi magari pezzi o di abbigliamento o collaborazioni che hanno una durata nel tempo breve e sono magari reperibili soltanto fisicamente, o d'altra parte la spinta verso la digitalizzazione del punto fisico, che può in realtà rendere dal vivo un'esperienza che eventualmente viene fatta a livello digitale. Pensiamo a assortimenti o a vetrine che possono essere in qualche modo interattive, o alla stessa interazione che può avvenire nel punto fisico con la propria storia legata per esempio a un programma fedeltà o una carta acquisti che ha tutti i nostri pregressi. Importantissimo, a seconda del momento in cui ho della direzione o, diciamo, della premiumness del brand, è sicuramente l'assistenza con lo shopping assistant reale, con cui si costruiscono delle vere e proprie relazioni, il quale forse deve essere un po' meno interessato alla vendita in sé, quanto più alla fidelizzazione e alla costruzione, al trasferimento di quel mondo di valori che il brand racconta, quindi diventano proprio delle vere e proprie consulenti di immagine, perché se il bisogno di esprimere se stesse è una tensione verso anche il bisogno di riconoscersi, forse una grande opportunità per i brand fashion è proprio quello di consigliare, di assistere le proprie consumatrici in una sorta di concetto di curation, di curatela di look, che può travalicare addirittura il fashion integrando aspetti che riguardano il make-up o per esempio l'aspetto dei capelli, insomma. Costruire una sorta di consulente di immagine e di relazione che si protrae nel tempo attraverso il digital, che è un abilitatore del punto fisico e ritrova le stesse consumatrici anche online.
Ha in qualche modo ha tracciato già un po' un quadro di quella che deve essere l'approccio non solo dell'offerta ma anche della comunicazione, perché tutto questo poi dopo diventa un oggetto, un modo per raccontare se stessi, no? Per il brand. E a questo punto le chiedo, quali sono le come dovrebbero essere i paradigmi della comunicazione della moda oggi e nel futuro, e soprattutto voi come initiative, visto che vi state interessando di questo settore, che tipo di strumenti offrirete al mercato?
Allora, i paradigmi sono quelli di pensare che le persone a cui ci rivolgiamo non sono un unicum, anche se letti per generazione, e dunque sicuramente, soprattutto in un settore che coinvolge la rappresentazione di sé, la personalizzazione del messaggio è sicuramente uno strumento e una lettura di tutto il flusso di comunicazione che va sia nella costruzione della salienza di marca sia nella conversione verso l'acquisto. Quindi sicuramente immaginare dei percorsi di comunicazione che tengano d'occhio e si armino di informazioni al fine di declinare il messaggio nella maniera più rilevante possibile. La seconda cosa è la messa a sistema delle informazioni. Molti brand fashion sono retailer, e una cosa di cui noi facciamo esperienza quando la collaboriamo con aziende di questo tipo è che tendenzialmente si immagina una storia da raccontare alta, coinvolgente, e poi si utilizzano degli strumenti di conversione e di cura della relazione. Diciamo che la dicotomia lato nostro deve essere il più possibile risolta, perché come raccontavamo prima, le consumatrici non vanno più solo in negozio o vanno solo online, ma anzi hanno degli atteggiamenti di acquisto molto fluidi e soprattutto tengono d'occhio in realtà come ci si comporta in qualità di brand in tutti gli aspetti della comunicazione. Quindi diciamo la corretta equilibrio, il corretto equilibrio fra quello che è la costruzione di marca alta, che noi chiamiamo brand fame, e la conversione, che chiamiamo il flow, e soprattutto il seguire ciascuna consumatrice nel suo percorso. E infine quello che noi possiamo immaginare sulla parte un po' più bassa di conversione è sicuramente quello di a un certo punto seguire o tentare di seguire il più possibile i singoli segnali che ogni potenziale acquirente rilascia nel suo complesso di relazioni col brand, quindi o a livello digitale. Dunque la spinta alla conversione per lato nostro non deve essere una conversione soltanto online, ma deve seguire anche nella vita fisica. Non stiamo parlando di Grande Fratello ovviamente, ma stiamo parlando di geolocalizzazione o strumenti di comprensione del territorio che possa in realtà portare le consumatrici in maniera agnostica o nel mondo digitale o nel mondo fisico. L'importante insomma che entrino nel mondo delle marche e che poi convertano verso i clienti per cui lavoriamo.
E allora Enrico Girotti, Managing Partner Strategy and Growth Initiative Italia, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, qui sulle frequenze Radio Atlanta Milano. Grazie per aver partecipato e buona Milano Fashion Week a questo punto.
Grazie mille e buona Milano Fashion Week a voi.
A presto, grazie.
Arrivederci.
work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snakes. The road to hell is paved with gold, they'll tell you. That you don't need, they'll sell you. Your conscience uncontrolled, and beauty to behold. The promise of eternal youth. The spoils of fame, God may be an attitude. The flames are high, the piper's cold, contagious.
C'era il nostro regista poco fa che era stupito e diceva: ma ho rimesso la stessa canzone di prima, perché effettivamente la nostra prima
assomigliava un po'.
La nostra prima song, quella dei Mercury Rev, aveva molti rimandi, come il resto l'album, come il resto anche la loro carriera, a certi Pink Floyd a metà tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 70. E quindi cosa potevamo fare se non replicare in qualche modo con il nuovo attesissimo album di David Gilmour, che sta già mietendo vittime. Si parla comunque in senso successo positivo, tutta gente molto contenta. Alla fine è sempre il solito disco di David Gilmour, probabilmente un po' più ispirato rispetto alle ultime prove, che ormai risalgono a qualche anno fa. E quindi l'ex chitarrista dei Pink Floyd ritorna con questo Luck and Strange, dal quale abbiamo ascoltato dei Piper's Call. Dell'Ionair The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, il ritorno dopo la pausa estiva, l'inizio di una nuova stagione. Non dimenticate di andare a visitare i nostri giornali, le nostre pagine social, il nostro sito sempre più bello, sempre più completo, in attesa delle prossime novità, una grande che sta sicuramente per arrivare. E adesso è il momento anche delle notizie, le notizie che trovate sui nostri giornali, Daily Media, Daily Net, Connected e Giacala, che stanno insieme, sono unite per rivoluzionare il feed management e il marketing basato sui dati, una collaborazione che rappresenta un importante passo avanti per le imprese che puntano a massimizzare la loro presenza omnichannel.
Publicis Group ha un nuovo CEO, o meglio, Publicis Group annuncia che Zenit Italia nuovo CEO ed è Alessandra Giaquinta, che aveva lasciato Denso un po' di settimane fa, un po' di mesi fa, la quale succede nel ruolo a Andrea Di Fonso, che invece è confermato CEO di Publicis Media.
City News supera i 10.000 abbonamenti ed espande il progetto Dossier in altre 4 città, che sono Napoli, Torino, Catania e Arezzo. Insomma, è una sezione di giornalismo di approfondimento e investigativo del primo digital publisher italiano che si ingrandisce.
Eumetra si espande, sbarca a Londra e prosegue quindi proprio sviluppo e punta quest'anno a fare una crescita di fatturato del 17% e raggiungere un punto ricavi per 9,5 milioni di euro circa.
Italia Online archivi il primo semestre 2024 in forte crescita, ricavi e EBITDA in aumento del 5,7% e del 26,4% rispetto ai primi sei mesi del 2023. Ottime anche le performance dei servizi web e media solution e di publishing e ADV. L'azienda sempre più attenta ai potenziali M&A.
Una notizia dall'internazionale: VPP acquisisce NCA e la affianca a Ogilvy in Inghilterra, e appunto anche Ogilvy ha una nuova CEO of Advertising, che è Fiona Gordon.
Altra musica, altra canzone, altro giro a bordo dell'art pop rock un po' psichedelico, quindi siamo sempre in tema con i Sons. I Sons che arrivano da Montreal, che sono un gruppo rock sperimentale, un trio, Ben Shimi, Joseph Yarmush e Liam O'Neill, che stavolta nel loro sesto album, a me sono sempre piaciuti sti Sons, si appoggiano un po' di più verso i loro istinti pop e quindi esce fuori un album un po' più canzonettaro, tra virgolette. The Breaks si intitola questo nuovo album dei Sons e la canzone è Fish on a String.
I guess I must be some kind of fish on a string. Yeah, I know you know just what I mean. Drag me around like it's some kind of joke. Down my throat.
guess I must be some kind of fish on a string. Yeah, you know what I mean. Yeah, you feel the same thing. Drag me down so deep where the light don't get in. But while I'm sinking, yeah, it's sinking in.
Leonair, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi parliamo del Brand Entertainment, che è una leva di comunicazione sempre più importante nel media mix dei marchi. È terminata già da tempo, per la verità, la fase in cui questo strumento era considerato un accessorio, un di più, la cosiddetta ciliegina sulla torta. Ora invece è diventato un elemento fondante delle strategie di marketing. Quasi la metà delle aziende che ne fanno uso destina ai brand entertainment oltre il 10% degli investimenti in comunicazione. Tutte queste cose sono state raccontate la settimana scorsa durante il summit annuale di OBE, proprio l'osservatorio Branded Entertainment. Quali sono i dati di questo mercato, Silvia?
Allora, il mercato appunto conferma trend di crescita. Un trend che si è tra l'altro interrotto solo nel 2020, per ovvie ragioni, e quest'anno dovrebbe fare appunto una crescita dell'8% secondo le stime presentate, dopo un più 9 registrato nel 23 rispetto al 22. E quindi raggiungerà, se questa stima viene rispettata, il valore complessivo di 729 milioni di euro di spesa. E come hai detto tu, è sempre più importante, perché non solo ha superato il 10% del totale investimenti per il 47% delle aziende, ma il 17% di queste aziende, che appunto investono più del 10 ne investe proprio addirittura il 25 di budget destinato alla comunicazione, quindi una cifra considerevole. Il social media e l'editoria online rappresentano il 41% degli investimenti seguiti da TV in chiaro e piattaforme pay con il 38%.
Ovviamente non posso che chiederti quali sono le piattaforme più utilizzate per fare il brand entertainment, sì, diciamolo, specifichiamolo.
Insomma, naturalmente sono i social network, okay. Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, che rappresentano il punto d'ingresso nell'82% dei casi. Seguono canali proprietari dei brand, 50%, la TV, YouTube, l'editoria online, le piattaforme audio podcast.
Sono un po' più indietro queste, ma stanno crescendo, eh.
E le piattaforme audio podcast sono un po' più indietro, però il 29% non è una cattiva percentuale, certo. Insomma, l'influencer marketing mostra qualche segno di maturità, perché alla domanda "credi che assorbiranno ancora più investimenti questi, appunto, le attività di influencer marketing?" la risposta è stata, da parte del 41% degli intervistati, abbastanza d'accordo. Però l'anno scorso erano il 53%.
Calo.
Esatto. Mentre il 45% dice di essere poco d'accordo, contro il 27%. Cioè l'anno scorso diciamo che c'era un entusiasmo maggiore rispetto all'influencer marketing.
Ma questa è la conferma che comunque il segmento, che se ne dica, è un po' in crisi.
Cioè, forse deve, è comunque, maturo, non è in crisi.
È maturo, oppure deve ricostruirsi in qualche modo. Deve passare un altro
no,
step.
No, io penso sinceramente che sia maturato molto velocemente, perché è chiaro, è una cosa relativamente nuova, ma sta maturando molto in fretta, come tutte le cose che riguardano il digitale. Comunque, negli ultimi 4 anni è aumentato dal 28% al 45%, quindi quasi la metà, l'orientamento verso la brand integration all'interno di programmi preesistenti. Però rimane sempre prevalente lo sviluppo di produzioni originali con il 55%.
Meglio specificarlo, e quindi ti chiedo, perché si fa branded entertainment?
Ma allora, i motivi sono tanti, obiettivi tecnici ed emotivi, brand awareness soprattutto, brand image, brand consideration, brand familiarity, il trust, cioè la fiducia, far crescere la fiducia nel brand, l'advocacy, la lealtà nei confronti del brand. Però è anche un ottimo modo per emergere nel sovraffollamento di comunicazione, cioè la paura di essere di non essere notati è molto alta, 52%, quindi il brand entertainment è un modo per farsi notare, per emergere, per distinguersi.
Bravo. Una domanda d'obbligo all'interno di The Leonard Sound of ADV: e l'intelligenza artificiale? Cosa comporta? Come agisce?
È l'intelligenza artificiale, che tra l'altro è oggetto di un editoriale del magazine che sta per uscire in queste ore, in prossime ore uscirà il nuovo magazine, e Frimiamo. Parliamo anche di questo. Però cosa possiamo dire? Possiamo dire che i brand ritengono soprattutto che serva, l'intelligenza artificiale sia utile per fare più offerta, per creare più offerta, perché facilita la realizzazione dei progetti.
E invece per quanto riguarda i costi, perché qua il portafoglio magari piange.
No, beh, in realtà, anche se non sono proprio, cioè non è che proprio sono economicissimi, però sono sempre contenuti, scusate l'impiccio di parole. Sono contenuti questi costi, nonostante tra l'altro i soggetti coinvolti siano numerosi, perché ci sono agenzie creative di comunicazione, poi ci sono i centri media, ci sono le case di produzione. Al netto di progetti migliorari che esistono, diciamo che la media è sostenibile. E soprattutto una netta prevalenza della televisione, cioè la televisione è il mezzo più costoso.
Ah sì, e beh, sì. Come al solito. The On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Vi salutano perché dichiarano conclusa la prima puntata della nuova stagione E lo fanno con un brano di questo duo che mi ha veramente incuriosito, i Lost Yesterdays. È un progetto di soul latino, non spaventatevi, che però è tagliato su un classico tessuto di songwriting molto anni 60-70, come se fosse perfetto in qualche film di Tarantino, cara Silvia. E qualcuno li ha definiti Chicano Soul. E allora andiamo ad ascoltare il loro LP di debutto, che si intitola Frozen in Time, con una canzone omonima, Frozen in Time. E noi ci risentiamo venerdì, cara Silvia. Ciao, ciao, ciao a tutti e buona giornata.
Ciao. In the